Non so che ricordo abbiate voi di quella che era internet nel 1996. Sui computer era arrivata da poco la grande novità di Windows 95, anni luce più evoluto di Windows 3, ma moltissimi utenti ancora usavano MS-DOS 6, ormai sempre più messo in ombra dalle nuove interfacce grafiche. Google sarebbe stato lanciato solo l'anno seguente. Internet aveva già scelto la sua strada maestra, quella dei siti web, del protocollo HTTP, dei browser, ma altri sistemi di comunicazione globale su Internet resistevano ancora, proprio perché erano molto efficaci e decine di migliaia di utenti li usavano ormai da molti anni. Uno di questi, in particolare, era particolarmente geniale ed efficace e, oltre a fare molto bene il suo lavoro, era anche il simbolo di una libertà di scambio del pensiero e delle informazioni tra pari, senza padroni, marchi e marketing, senza pubblicità, senza interessi e senza censure, che all'epoca, forse un po' ingenuamente, si pensava fosse lo spirito stesso di questa nuova rete di comunicazione globale. Sto parlando di Usenet, o per chi se lo ricorda, il magico mondo dei newsgroup. Usenet nasce alla Duke University, negli Stati Uniti, nel 1980, e l'idea dei due studenti, Tom Truscott e Jim Ellis, è tanto semplice quanto geniale. Permettere a tutti gli utenti di una rete di computer di condividere informazioni in modo strutturato, organizzato e ordinato gerarchicamente, su qualsiasi argomento. Usenet arrivò molto prima del web e per anni fu l'incubatore di tutte le forme espressive e le regole, scritte e non scritte, che poi sarebbero passate in buona parte al web, come le emoticon, le FAQ, lo spam, la netiquette e così via. Quando nel 1989 Tim Berners-Lee annunciò il lancio del World Wide Web, lo fece proprio su Usenet. Nella loro forma esteriore, i newsgroup erano degli antenati molto simili ai social network odierni, ma la loro filosofia era profondamente diversa e, opinione personale, ci sentiamo di dire anche decisamente migliore. Al centro dei social network, per come sono concepiti quasi tutti, c'è l'individuo, la persona che espone i suoi post ad una cerchia ristretta di utenti o a tutto il pubblico, che reagisce con like, cuoricini e commenti. Certo, sui social si parla di vari argomenti, ci sono stanze e aree tematiche, pagine, gruppi specializzati, ma l'origine e il fondamento di tutta la loro struttura è la personalità dell'utente, che invia i propri contenuti sul social perché siano visti dagli altri. Per fare un esempio, la frase «Io amo i tulipani» su Usenet sarebbe stata una frase incentrata soprattutto sui tulipani. Sui social network di oggi è una frase il cui accento cade su «Io». Usenet è anche una rete distribuita. Questo vuol dire che nessuno la può controllare interamente. Ogni server contiene tutte le informazioni degli altri e periodicamente si aggiorna copiando l'intera struttura dagli altri server. Anche spegnendo un server, gli altri continuano a funzionare e la rete Usenet rimane attiva. Se anche alcuni server si coalizzassero per rendere, ad esempio, a pagamento determinati contenuti, ci sarebbe sempre qualche server libero che continuerebbe a replicare i contenuti su altri server e di fatto non è possibile impedire che certi contenuti si diffondano oscurando dei server specifici. È una logica ancora oggi utilizzata da molti servizi come quelli peer-to-peer o per certe parti del cosiddetto dark web, perché è estremamente difficile controllare o abbattere questo tipo di infrastruttura che si comporta come l'idra mitologica, tagliandole una o più teste ne ricrescono delle altre. Se fate qualche ricerca vedrete che in certi ambiti dove la privacy e la necessità di una infrastruttura distribuita e non controllabile sono determinanti, Usenet è ancora ampiamente utilizzata. Lo spam, come dicevamo prima, esisteva già da tempo su Usenet, ma intorno ai primi di agosto del 1996 cominciarono ad arrivare messaggi veramente strani che attirarono l'attenzione di molti utenti. Il testo di questi messaggi sembrava una cozzaglia casuale di parole non correlate tra di loro, e l'unica cosa che avevano in comune era l'oggetto dei messaggi, altrettanto apparentemente privo di senso: Markovian Parallax Denigrate. Grazie agli archivi di Google, l'originale di uno di questi 52 strani messaggi sopravvive ancora e recita queste parole, elencate senza un apparente senso logico.
Jitterbugging McKinley A break Newtonian inferring core update Cohen Air collaborate Rue sportswriting Rococo invocate Tausal Shadflower Debbie Sterling pathogenesis escritoire adventitious novo ITT most chairperson Dwight Herzog different pinpoint dunk McKinley pendant firelight Uranus episodic medicine ditty craggy flogging variac brotherhood web impromptu file countenance inheritance cohesion refrigerate morphine Napkin Inland Janeiro Nameable Yearbook Hark.
Non so quanto si è potuto capire da questa registrazione automatica, ma le parole, come quelle del titolo, sono casuali, ma in qualche modo non sembrano scelte a caso, anche perché sono quasi tutte parole non comuni e danno l'idea di essere state scelte per un motivo, come se fossero prodotte da un algoritmo o se costituissero una sorta di codice. Ovviamente le migliaia di geek appassionati di crittografia, matematici ed esperti di informatica che popolavano Usenet all'epoca furono immediatamente intrigati dalla sfida di trovare un senso o una origine a queste sequenze di parole. Ma fu tutto inutile. Nessuno riuscì nemmeno a capire se si trattasse di un codice o meno. La cosa venne pian piano dimenticata, finché nel 2004 riemerse grazie a una voce di Wikipedia che la riportava e che cominciò a circolare tra i blog e i forum di curiosità irrisolte. Presto la curiosità per questo enigma tornò a interessare migliaia di esperti e appassionati, che però non trovarono una risposta convincente, pur proponendo una infinità di teorie in merito: cifratura, steganografia, messaggi segreti della CIA. Alcuni suggerirono che la parola Markovian nel titolo stesse ad indicare le cosiddette catene di Markov, un sistema matematico che calcola le transizioni tra uno stato ed un altro di un dato insieme di stati. Per fare un esempio, immaginate di dover calcolare le giornate in cui un calciatore è in piena forma rispetto a quelle in cui è fuori forma, sapendo che statisticamente è in piena forma nel 50% dei casi. Con un semplice modello statistico si potrebbe ipotizzare che il calciatore sia in forma al primo giorno, fuori forma al secondo, in forma al terzo, fuori forma al quarto e così via. Ma in realtà è estremamente improbabile che un calciatore si comporti così. Di solito gli sportivi inanellano periodi di forma ottimale e poi succede qualcosa che li fa cambiare di stato e passare a periodi più o meno lunghi di pessima forma. Avendo qualche informazione in più sulle probabilità che il calciatore cambi stato e passi da un livello di forma buona a uno di forma cattiva, si può costruire un modello di catena di Markov che mostrerà periodi continuativi di ottima forma per un po', poi scatterà l'evento di cambio stato e passerà al periodo di cattiva forma per un po' e così via. Questo è un esempio di catena di Markov a due stati, ma si possono fare catene con infiniti stati. La matrice diventerà sempre più complessa, ma continuerà a darci modelli più simili alla realtà di una statistica pure semplice. Un esempio dell'uso di catene di Markov è l'algoritmo PageRank di Google, uno di quelli che stabiliscono la posizione di un risultato nelle pagine di ricerca. Quindi le parole del nostro messaggio misterioso potrebbero essere legate in una catena di Markov, ma nessuno è mai riuscito a capire come. Oppure Markovian potrebbe essere una delle tante parole casuali di un messaggio altrettanto casuale. Qualsiasi cosa rappresenti il messaggio, nessuno è mai riuscito a ricondurlo a qualcosa di logico o sensato. La storia potrebbe finire qua, con la conclusione che il messaggio è solo un insieme di parole casuali, generato chissà dove, chissà come, chissà perché, ma senza particolari segreti nascosti. Ma c'è una cosa che rimette il mistero in gioco. Nel messaggio originale possiamo leggere il nome del mittente, Susan Lindauer. A molti di voi questo nome non dirà nulla, ma agli appassionati di sicurezza nazionale americana invece dice molto. Susan Lindauer è una ex giornalista che nel 2004 venne arrestata con l'accusa di essere una spia del governo di Saddam Hussein. Da allora è stata al centro di numerose teorie del complotto, sia riguardo l'attentato di Lockerbie che sull'11 settembre. Fatto sta che appena la connessione tra Susan Lindauer e il messaggio misterioso venne alla luce, la pagina Wikipedia sparì, alimentando il sempre più forte sospetto che qualcosa di strano stava succedendo. Poteva essere un caso che proprio una spia internazionale stesse mandando a tutti gli utenti di Usenet un messaggio così particolare e incomprensibile? Cosa stava succedendo nell'agosto del 1996 che aveva spinto lei o qualcun altro a suo nome ad inviarlo? E chi era davvero Susan Lindauer? La vita di Susan è qualcosa che somiglia molto al suo misterioso messaggio. È criptica, complicata e più la si osserva, più diventa indecifrabile. Tutto inizia ad Anchorage, in Alaska, il 17 luglio 1963. Susan nasce in una famiglia di ricchi magnati nel settore dell'editoria, figlia unica di John Howard Lindauer II, un personaggio che ha diversi punti in comune con il Citizen Kane di Orson Welles. Come Kane, Lindauer tentò anche di entrare in politica nel 1998, ovviamente con il Partito Repubblicano, ma la sua campagna collassò di colpo a causa di uno scandalo sui finanziamenti illeciti. La madre, secondo le cronache locali, amava particolarmente vestirsi con lunghe mantelle nere e girare il mondo frequentando il jet set internazionale. I compagni di classe di Susan la ricordano come una ragazza molto intelligente, ma anche sempre desiderosa di stare al centro dell'attenzione. Susan è una che lavora duro. Dopo essersi laureata allo Smith College, si iscrive alla prestigiosissima London School of Economics, dove ottiene un dottorato in politica pubblica. Subito dopo inizia a collaborare sporadicamente con alcuni giornali sui temi di politica internazionale, diventando poi portavoce politico a tempo pieno. Al momento del suo arresto, nel 2004, Susan, che ha un cugino a capo dello staff di George W. Bush, è profondamente introdotta nell'ambiente di Washington, specialmente nei circoli relativi all'intelligence nazionale, avendo una serie di collegamenti con importanti rappresentanti politici, come ad esempio Carol Moseley Brown, esponente di spicco del Partito Democratico dell'Illinois. Ma mentre costruisce la sua brillante carriera in politica, qualcuno inizia a notare qualcosa di strano nel suo carattere e nel suo comportamento. I suoi colleghi ricordano un comportamento bizzarro e improvvisi cambiamenti di umore e un episodio molto strano. Un commerciante locale la denunciò per molestie a causa di strane telefonate che Susan gli avrebbe fatto, chiedendogli di fare degli incantesimi rivolti contro il giornale The Herald. Nei circoli di Washington le affibbiano il soprannome di Snowflake, fiocco di neve, perché veniva dall'Alaska ed era un tipo più unico che raro, come i fiocchi di neve appunto, intendendo il suo essere una persona speciale in un significato, diciamo, non proprio positivo. Susan era anche un'appassionata oppositrice delle sanzioni imposte all'Iraq e alla Libia e alle nazioni del Medio Oriente in generale, che in quel momento erano il nemico pubblico numero uno nella politica internazionale americana. Andava spesso a New York per incontrare i leader dei governi musulmani, diventandone una specie di lobbista non ufficiale presso il governo. Era convinta che questo suo ruolo di mediazione fosse fondamentale per risolvere la crisi nel Medio Oriente e, a suo dire, era anche un asset della CIA per le trattative sottobanco con l'Iraq. Nel 2002 scrisse una lettera al presidente Bush, descrivendosi come un'esperta di antiterrorismo e negoziati di pace, vantandosi di avere un dono straordinario in questi campi, avendo, parole sue, identificato prima che si verificassero e con un alto grado di accuratezza una dozzina di attentati e un certo numero di tentativi di assassinio dei capi di Stato mondiali. Sia suo fratello che un suo amico riportano che Susan li avvisò di evitare New York prima dell'11 settembre. A metà degli anni 90, nel periodo in cui il messaggio misterioso venne inviato, Susan annunciò che il suo contatto presso la CIA conosceva il nome del vero attentatore responsabile dell'esplosione dell'aereo Pan Am 103 nei cieli di Lockerbie, in Scozia, che uccise 270 persone, attribuito dagli Stati Uniti ai servizi segreti libici, come il governo di Tripoli confermò poi nel 2003, ma che all'epoca si sospettava potesse essere invece di matrice siriana. L'FBI arrestò Susan Lindauer a casa sua, a Tacoma Park, in Maryland, la mattina dell'11 marzo 2004, con l'accusa di aver agito come un agente non registrato di un governo straniero. L'accusa indicava in particolare un viaggio che Susan aveva fatto a Baghdad, in cui aveva ricevuto $10,000 dal servizio di intelligence iracheno. In questo viaggio aveva anche parlato con un agente iracheno che in realtà era un agente dell'FBI in incognito, e da questo punto in poi le cose si erano messe male per lei. Nel 2005 venne sottoposta a diverse perizie psichiatriche, finché nel 2006 il giudice la rilasciò dichiarando che la malattia mentale di cui soffriva la rendeva inabile a sostenere un processo. Secondo il giudizio psichiatrico, l'attività di Susan non aveva influenzato nessuno, né avrebbe potuto, e l'importanza dei suoi presunti interventi era tutta e soltanto nella sua testa. Nel 2008, nonostante le insistenze e le accuse di Susan di essere stata usata come capro espiatorio, isolata e rinnegata dalla CIA, la sua perizia psichiatrica venne confermata e nel 2009 la giustizia si disinteressò ufficialmente del suo caso. Per chi è amante delle teorie del complotto, questa fu un'abile mossa per screditare e far passare per matta una persona scomoda nel delicato equilibrio dei rapporti con il Medio Oriente. E va detto, a supporto di questa tesi, che molti report forniti da Susan non sembravano affatto scritti da una malata di mente ed avevano assolutamente senso rispetto alla situazione politica del momento. Per tutti gli altri, Susan è stata una brillante analista politica il cui estremo desiderio di attenzione è diventato patologico, fino a fargli costruire un castello di invenzioni e ruoli immaginari, nessuno dei quali è mai stato reale o concreto. In questo scenario, aver inviato quello strano messaggio, che sembra così simile ad un codice, potrebbe essere stato un tentativo ulteriore di attirare l'attenzione e avvalorare il suo sedicente coinvolgimento nei servizi segreti, sollevando mistero e curiosità attorno al suo nome. Altri invece sostengono che non fu lei ad inviarlo, ma qualcuno che la impersonò usando il suo account universitario. E per altri ancora, infine, quel messaggio era veramente un codice segreto che per qualche motivo venne diffuso su diversi canali Usenet, forse per avvisare qualcuno in una situazione di emergenza o forse semplicemente per errore. Susan negò sempre di aver inviato il fatidico messaggio e ci fu chi individuò una seconda Susan Lindauer nella stessa università, laureatasi in educazione fisica nel 1994. La seconda Susan venne contattata su Facebook, ma negò anche lei di aver inviato il messaggio e anzi disse di non sapere nemmeno di che cosa si stesse parlando. Si trattò quindi di una incredibile coincidenza per cui un ignoto spammer usò per caso il nome di una omonima di Susan Lindauer che poi risultò implicata in un caso di spionaggio internazionale? Anche qui è difficile liberarsi dal sospetto cospiratorio che si tratti di un altro tentativo di cancellare le tracce di un misterioso evento imprevisto nella circolazione di informazioni segrete. Nel 2010 Susan ha pubblicato un libro dal titolo Pregiudizio estremo, la terrificante storia del Patriot Act e gli insabbiamenti dell'11 settembre e dell'Iraq, in cui racconta in sostanza di essere stata usata come canale non ufficiale per comunicare con i governi mediorientali e poi scaricata brutalmente dalla CIA e dalla DIA tramite una campagna volta a screditarla facendola passare per una pazza mitomane. È probabile, visto che ci sono elementi a favore di entrambe le teorie, quella di Susan e quella del governo americano, che la verità stia da qualche parte là in mezzo, tra l'imbarazzo del governo e la mania di protagonismo di Susan. Forse il Markovian Parallax Denigrate fu solo uno scherzo, un innocente test di un programmatore, o forse no. È probabile che non lo sapremo mai, ma da oggi forse guarderemo la nostra cartella spam con un occhio diverso. Chissà quali oscuri segreti si nascondono in quelle migliaia e migliaia di messaggi generati automaticamente, che tutti ignorano sistematicamente. D'altronde, come ci insegna Edgar Allan Poe nella Lettera rubata, il modo migliore di nascondere una cosa è proprio quello di metterla casualmente in evidenza in mezzo a tante altre simili. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!